Web Radio Clem, una radio per un mondo migliore. Oggi è il 14 di dicembre del 2022. Sono le 15.44 e giusto questa mattina ho fatto la puntata numero 12, mentre questa è la numero 13. Come mai questa velocità? Un'ora di podcast in un giorno suddiviso in due puntate? La 12 e la 13? Motivazione. Per la prima avevo già del materiale, poco ma c'era. Ne sono arrivate tre nuove. Subito, e ho fatto, in questa puntata faccio anche quell'altra. Traduco, non voglio perdere tempo. Perché devo perdere tempo? Ma perché devo buttare via il tempo? Chi butta via il tempo è perché è soggetto a pigrizia. Pigrizia, Tutti si riparano dietro la pigrizia per dire ma c'ho dell'altro da fare e tutto il resto. E lo chiamo pigrizia. Tutto quello che c'è da fare in giornata va fatto in giornata. Se lo trasporto a domani, la pigrizia comincia già a esserci. Beh, non sarà sempre così, perché un po' di calma bisogna anche prendersela. E in un mondo migliore dovremmo essere rivestiti di calma. Tanta calma, esageratamente calma, vedere solo le cose che si possono fare e niente di più. Va benissimo, dai, in questa puntata c'è un intervento, 1907, potete andarvelo a trovare anche sul sito. Per secondo c'è un'altra puntata, una seconda parte, puntata numero 1. Comunque non vi anticipo nulla, perché queste cose si presentano da sole. Bene, poi c'è un'altra puntata, la 1908, che si presenterà da sole, e alla fine c'è una puntata delle mie, fatta proprio a mezzogiorno di oggi, che è il 14 del 12, mercoledì. E qui vi voglio parlare anche dell'istinto del linguaggio. Linguaggio? In radio si parla del linguaggio. È il linguaggio che si usa, non c'è lo scritto, non c'è qualcosa di visivo, ma c'è qualcosa di sonoro, funzionano le onde sonore che noi produciamo col linguaggio e anche l'ascolto. Quindi è una cosa talmente vecchia, a partire dai dei nostri antenati, molto distanti dai prossimi, ma quasi quasi ci siamo. Quindi linguaggio. Ebbene, buon ascolto. Web Radio Clem, una radio per un mondo migliore.
Ciao a tutti, sono Romina dalla provincia di Torino. Oggi per la rubrica editoriali, sottosezione rubrica del benessere, vi parlerò della riflessologia plantale. È una tecnica alla quale ho dedicato molto tempo perché l'ho studiata in una scuola triennale, la ISFOR di Torino, ed è quella che mi ha permesso dopo il Reiki di proseguire il mio percorso personale, perché avevo anch'io un brutto rapporto con i miei piedi e pensare di lavorare con i piedi, tra virgolette, mi metteva molto a disagio. Poi ho compiuto appunto questo percorso e sono cresciuta e adesso non ho più timore né dei miei piedi né di quelli degli altri. Ma bando alle ciance, oggi vi racconto la storia, come è nata e come si è sviluppata nei secoli e nei millenni questa tecnica. Buon ascolto! La riflessologia è un istinto naturale che abbiamo tutti. Basti pensare al neonato che si mette in bocca l'alluce, che corrisponde al cervello, e così facendo lo stimola, o quando sbattiamo per attenuare il dolore mettiamo subito istintivamente la mano sopra. ma come discipline pratiche costituite e strutturate, è una grande famiglia che comprende molte tecniche. Oltre a quella di cui vi parlerò oggi, ci sono l'auricoloterapia, la riflessologia dell'orecchio, quella del viso, della mano, eccetera. Persino il massaggio shiatsu è una riflessologia. La riflessologia plantare è una tecnica di microstimolazione attraverso la digitopressione manuale di punti riflessi che va a riequilibrare energeticamente gli organi interni. Questa tecnica ha due modi di agire: uno a livello fisico, perché attraverso il sistema nervoso si va a mandare un messaggio di riequilibrare uno specifico organo al cervello. Quindi si può lavorare in maniera scientifica, ovvero per apparati. Esempio, se hai mal di stomaco si tratta l'apparato digerente e così via. Ed una a livello più energetico, dove si collega ai concetti basilari della medicina tradizionale cinese. La reflessologia plantare ha attraversato la storia sin dalle epoche più remote. Si hanno testimonianze in tutto il mondo. Sono stati scoperti in Egitto graffiti che rappresentano il massaggio di mani e piedi risalenti a 2000 a.C. Mentre in Asia, nel 1800 a.C., l'imperatore Yong narra di una vergine che, camminando sulle orme di un gigante, rimane incinta. Esistono delle immagini taoiste che rappresentano la relazione tra feto e piede, poiché quest'ultimo era al suo interno. Persino in Italia, in Val Camonica, sono stati ritrovati dei graffiti su una parete definita degli astronauti, dove vi è la rappresentazione del corpo umano all'interno di piedi incrociati, che vogliono dire che ha raggiunto una certa sicurezza. In tempi relativamente più recenti è stato documentato nella biografia di Benvenuto Cellini che si era sottoposta a forti pressioni a mani e piedi per dolori diffusi in tutto il corpo. Mentre negli Stati Uniti il 20° presidente Garfield, nella sua biografia, scrive di essere stato curato con forti pressioni a piedi e mani. Il padre della riflessologia moderna è Fitzgerald, medico odontotorinolaringoiatra, che prima di sperimentare sui suoi pazienti le forti pressioni sulle mani per anestetizzarli, aveva scritto un libro con le informazioni raccolte in proposito durante i suoi innumerevoli viaggi. Dopo questa prima sperimentazione, ideò la tecnica del massaggio zonale, facendola conoscere tutti gli Stati Uniti. Allieva di Fitzgerald fu la Hingham, che oltre a sostenere la tecnica e eseguirla sui suoi pazienti, scrisse due libri. In Italia la riflessologia plantare viene introdotta da Lippo Zamboni, massofisioterapista bergamasco, diplomato riflessologo nel 1974 presso la scuola di Anne Marquand, riflessologa tedesca che all'epoca godeva di grande fama in tutta Europa. Zamboni negli anni successivi organizza corsi di riflessologia plantare e approfondisce il lavoro della Hingham sulla mappatura del piede. In seguito, molti ricercatori di tutto il mondo hanno portato notevoli contributi alla riflessologia plantare, scoprendo nuovi punti o addirittura nuove reti di riflesso, rendendo questa tecnica sempre più semplice ed efficace. Bene, dopo la storia, nel prossimo podcast vi racconterò altre cose sulla riflessologia, come il posizionamento degli organi sul piede e alcune curiosità, concludendo con le mie considerazioni personali. Bene, vi ringrazio per l'ascolto e vi auguro buona giornata.
Web Radio Clam, una radio per un mondo migliore. Per fare un mondo migliore dovremmo pensare, ad esempio, di non fare tutto quello che ci cresce e eccedenza e potrebbe procurare anche delle porcherie. Ma per esempio, come potremmo risparmiare tanta energia, gas, petrolio e altre cose per ridurre la dipendenza di altri e per produrre meno schifezze nell'aria? E così possiamo anche. Vi porto un discorso. Trasporti. Tutti noi trasportiamo qualcosa, per primo il nostro corpo. E cosa possiamo fare per risparmiare? Se usciamo di casa, l'automobile. L'automobile è la prima cosa che noi non possiamo prescindere. Senza l'automobile non si fa nulla. E chi l'ha detto? Non voglio dire che al 100% si può togliere l'automobile, questo no di sicuro, perché in altri posti forse c'è ancora bisogno. Ma parliamo nelle grandi città, dove le opportunità possono essere tantissime. E tutte queste cose qui sono nell'ambito dei 2, 3, 4, 5 chilometri. Ma in Milano, per esempio, al centro, con un raggio di 5 chilometri, che cosa potrà mai mancare? Nulla. Come spostiamo il nostro corpo? Per portare anche i benefici sotto tutti i punti di vista. Ci sono i servizi pubblici, ma questo ne faremo un altro discorso. C'è l'automobile, è la più gettonata. Dietro questo ci potrebbe essere le due ruote, che sono fatte di moto, di bicicletta e alla fine anche di monopattini. E poi c'è anche quello da andare a piedi. Supponiamo di andare in automobile, per primo, l'inquinamento, uno, che si produce. Gli spazi fisici, noi rubiamo spazi fisici in una città dove possiamo anche camminare, trovare tutte le cose, niente, tutte automobili, o che camminano o sono ferme, ma siamo pieni di queste scatolette. Delle due ruote ve ne parlo più tardi. Intanto ascoltate questo contributo. Web Radio Clam, una radio per un mondo migliore.
Punti del programma Mondo Migliore. Punto primo, seconda parte. Autore Gianfranco Ferrero. Come uscire da questo dannato tunnel? Poiché per dare il denaro le banche chiedono un interesse più un importo che dicono sia il costo di produzione del denaro stesso, anche se loro lo producono a costi quasi pari a zero e per emetterlo basta un clic su un tasto del computer, va da sé che tramite il signoraggio bancario il paese si indebita, l'economia non gira, le micro, piccole e medie imprese chiudono. Per uscire da questa tenaglia che si chiude sempre di più, esiste una soluzione: stampare ed emettere moneta a credito, non più a debito, che sia parallela all'euro. L'articolo 128 del Trattato di Lisbona non è assolutamente contrario a che il paese in difficoltà possa stampare moneta propria da usare solamente nel proprio territorio e confini. Cosa bisogna fare per liberare l'Italia da questo paradigma socio-economico finanziario ormai fallito? importante fare conoscere agli italiani le vere cause dell'attuale disastro e fare da antenna ricetrasmittente per far comprendere che fare buona politica è possibile. Per fare questo è sufficiente che ci si iscriva gratuitamente e senza rischio e danno alcuno alla piattaforma del programma Mondo Migliore, vale a dire su https://www.dbclem.it/menu.php. Così si diventa un punto spillo sulla mappa geografica della piattaforma e, dopo la dovuta formazione, anche l'antenna ricetrasmittente di cui sopra, per dare al paese la possibilità di rinascita e di un futuro migliore, portando a votare anche quel 53% che ora non ci va perché è schifato dai politici e dalla politica attuale. Con la giusta formazione, gli argomenti convincenti e il buon esempio sul giusto ed etico operare, è possibilissimo convincere gli italiani in modo tale che alle prossime elezioni politiche il programma Mondo Migliore ottenga la maggioranza di preferenze da parte degli elettori italiani. Fine, primo punto.
Web Radio Clem, una radio per un mondo migliore. Altro mezzo di trasporto è la motocicletta, che quindi è anche a motore, a combustione interna, quindi insomma, ecco, inquinamento ne fa, anche se molto meno, però intanto lo fa e crea la dipendenza dal petrolio e quindi alla lontana anche pure le guerre. Evviva! Ecco, però questo non può corrispondersi a tutte le età. Si potrebbe fare dai 18 anni in su. Ma come me, quando sono arrivato a 50-55, sono 6 anni, sono sempre andato con motociclette, l'automobile è sempre rimasta a lato, e non avevo più i riflessi da vedere oltre la curva, e quindi ho lasciato perdere l'automobile, prediligendo la bicicletta, dopo a una certa età. Ascoltate un altro contributo nel frattempo. Web Radio Clem, una radio per un mondo migliore.
Ciao a tutti, sono Romina dalla provincia di Torino. Oggi per la rubrica editoriali sottosezione rubrica del benessere proseguirò con la seconda parte della lettura del mio editoriale a proposito di reflessologia plantare. Vi chiederete, ma dove sono gli organi sui piedi? La rappresentazione dell'essere umano è riportata come se si fosse inginocchiati, quindi cominciando dalla testa che corrisponde all'alluce in linea di massima, gli organi centrali, come ad esempio la colonna vertebrale, sono collocati a metà di entrambi i piedi, mentre quelli di destra, come il fegato, sul piede destro e quelli di sinistra, come la milza, su quello di sinistra. Gli organi doppi, come ad esempio i polmoni, si trovano su entrambi i piedi. Alcune curiosità. In Uruguay, negli anni 70, la moglie dell'allora presidente soffriva di un male che nessun medico riuscì a curare. Così un riflessologo italiano, che era lì in vacanza, venne a conoscenza della situazione e decise di trattare la donna. Il risultato fu la sua guarigione. Quando il presidente, entusiasta della guarigione di sua moglie, chiese al terapeuta cosa volesse in cambio, lui chiese il riconoscimento di questa tecnica. Da allora in Uruguay esistono ospedali che curano i propri pazienti esclusivamente con la riflessologia plantare, mentre nel resto del mondo è solo accettata e rientra nella categoria delle tecniche del benessere. Considerazioni personali. Ci sarebbe molto da aggiungere, ma prima di tutto ritengo che dire riflessologia plantare è molto riduttivo, poiché al giorno d'oggi i punti si trovano non solo sulla pianta, ma anche nelle altre parti del piede, fino ad arrivare alla caviglia. Quindi è più corretto dire riflessologia del piede. Un autotrattamento con le mani risulta molto scomodo, quindi se volete massaggiare la pianta del piede consiglio di usare strumenti come quelli in foto o, laddove fosse possibile, camminare scalzi in natura, perché oltre ad assorbire le energie della terra camminando su materiali diversi si otterrà un massaggio benefico. Tuttavia, ritengo che la strada migliore sia affidarsi a un riflessologo professionista qualificato per un miglior risultato del trattamento e ricevere così il massimo giovamento. Bene, con questo ho finito il mio editoriale a proposito di riflessologia plantare. Spero che vi sia piaciuto e che vi abbia stimolato a provare questa tecnica che io personalmente, da terapeuta riflessologa quale sono, trovo molto efficace. Vi ringrazio per l'ascolto e vi auguro buona giornata. Ciao, alla prossima.
Web Radio Clem, una radio per un mondo migliore. E arriviamo quindi alle due ruote tipo bicicletta. Bicicletta che sono a pedalata, quindi dovete fare la vostra, insomma, fatica, oppure da pochi anni quella elettrica. Io personalmente ho due biciclette elettriche, tutte in gran forma e funzionanti, ma però sono da 15 anni che le uso. Qualcuna mi è stata rubata, qualcuna, insomma, si è fatto i suoi 30.000 chilometri e quindi è stato giusto, tecnologie passate, quindi è stata rottamizzata. E poi c'è anche il monopattino, e di questo ve ne parlerò alla prossima puntata. Web Radio Clem, una radio per un mondo migliore.
Ciao a tutti, sono Romina dalla provincia di Torino. Oggi per la rubrica editoriali sottosezione rubrica del benessere proseguirò con la seconda parte della lettura del mio editoriale a proposito di riflessologia plantare. Vi chiederete, ma dove sono gli organi sui piedi? La rappresentazione dell'essere umano è riportata come se si fosse inginocchiati, quindi cominciando dalla testa, che corrisponde all'alluce in linea di massima, gli organi centrali, come ad esempio la colonna vertebrale, sono collocati a metà di entrambi i piedi, mentre quelli di destra, come il fegato, sul piede destro e quelli di sinistra, come la milza, su quello di sinistra. Gli organi doppi, come ad esempio i polmoni, si trovano su entrambi i piedi. Alcune curiosità. In Uruguay, negli anni 70, la moglie dell'allora presidente soffriva di un male che nessun medico riuscì a curare. Così un riflessologo italiano, che era lì in vacanza, venne a conoscenza della situazione e decise di trattare la donna. Il risultato fu la sua guarigione. Quando il presidente, entusiasta della guarigione di sua moglie, chiese al terapeuta cosa volesse in cambio, lui chiese il riconoscimento di questa tecnica. Da allora in Uruguay esistono ospedali che curano i propri pazienti esclusivamente con la riflessologia plantare, mentre nel resto del mondo è solo accettata e rientra nella categoria delle tecniche del benessere. Considerazioni personali. Ci sarebbe molto da aggiungere, ma prima di tutto ritengo che dire riflessologia plantare è molto riduttivo, poiché al giorno d'oggi i punti si trovano non solo sulla pianta, ma anche nelle altre parti del piede, fino ad arrivare alla caviglia. Quindi è più corretto dire riflessologia del piede. Un autotrattamento con le mani risulta molto scomodo, quindi se volete massaggiare la pianta del piede consiglio di usare strumenti come quelli in foto o, laddove fosse possibile, camminare scalzi in natura, perché oltre ad assorbire le energie della terra camminando su materiali diversi si otterrà un massaggio benefico. Tuttavia, ritengo che la strada migliore sia affidarsi a un riflessologo professionista qualificato per un miglior risultato del trattamento e ricevere così il massimo giovamento. Bene, con questo ho finito il mio editoriale a proposito di riflessologia plantare. Spero che vi sia piaciuto e che vi abbia stimolato a provare questa tecnica che io personalmente, da terapeuta riflessologa quale sono, trovo molto efficace. Vi ringrazio per l'ascolto e vi auguro buona giornata. Ciao, alla prossima.
Web Radio Clem, una radio per un mondo migliore. Con la bicicletta normale, tradizionale, da costo minimo, forse uguale a zero, quest'anno ho recuperato 25 biciclette, no 25, 15 biciclette che erano destinate al macero, ormai ridotte molto, molto male, ma con una decina di euro, massimo 15, le ho rimesse in pista e possono essere utilizzate ancora per altri 20 anni, salvo le normali manutenzioni. E questo è possibile. Cosa succede per fare un mondo migliore? Non c'è mezzo migliore di fare un mondo migliore che andare in giro nel modo migliore, più umano. Naturalmente tutto questo è possibilissimo con i pochi chilometri. Io con le mie biciclette, se devo spostarmi a 15 km di distanza, vado in bicicletta. 20, beh, cerchiamo di non esagerare. Ma 15 andare, 15 tornare, non ci penso, lo faccio subito, indipendentemente dalla stagione e dalla temperatura. Ma qualche anno fa lo facevo anche quando pioveva di rotto, e io non ho più 20 anni ormai da tante volte. Più con l'aggiunta è anche abbondante, quasi 4 volte. Se lo posso fare io, non sono né un Bokid né un Superman, quindi vuol dire che lo possono fare anche tutti. Già, il cambio di mentalità non possono farli tutti. E mi sono trovato anche un mondo migliore. Del monopattino e del resto, alla prossima puntata. Ascoltate l'ultimo intervento, l'istinto del linguaggio. Termino con queste mie dichiarazioni e ci sentiamo direttamente alla 14, se arrivano la puntata 14, la solita mezz'ora, se nel caso c'è l'opportunità, quando non lo so. Beh, a risentirci e saluti a tutti. www.radiodigio.it e la storia continua. Sulle soglie del mistero e l'istinto del linguaggio. I suoni articolati che i neonati emettono per l'innato bisogno di stimolare il contatto sonoro con gli adulti e anche per il puro piacere di ascoltare la propria voce si chiamano lallazioni. Fino alla fine del primo anno di vita le lallazioni di un bambino statunitense o mongolo o bantù non si distinguono da quelle degli altri dei suoi coetanei dovunque nel mondo. Poi, dall'inizio del secondo anno, ciascuno comincia rapidamente a organizzare le proprie capacità vocali entro gli schemi fonetici della lingua che sente parlare intorno. Da questa semplice constatazione si possono trarre tre conclusioni interessanti. La prima è che i neonati non imparano a produrre suoni. Se così fosse, i loro fonemi non sarebbero uguali dovunque. L'uomo, a differenza degli altri primati suoi cugini, possiede l'innato istinto di comunicazione verbale. I piccoli degli scimpanzé o dei gorilla sono capaci di attirare l'attenzione dei genitori con urla e guaiti che segnalano fame o paura. Ma non si divertono a gargarizzare suoni. Dunque, nell'uomo la predisposizione istintiva al linguaggio deve derivare da un adeguamento filogenetico antichissimo. La seconda conclusione è che la decodificazione degli istinti fondamentali, come ad esempio l'istinto della fiducia, passa sempre nell'esperienza infantile attraverso un imprinting sonoro, la voce della madre. La terza è che il primo incontro di ogni essere umano con la cultura del gruppo cui appartiene avviene attraverso lo schermo del linguaggio. Dal primo anno di vita fino al momento della morte, il filtro delle parole condiziona in mille modi sottili l'atteggiamento di ciascun uomo nei confronti dell'esistenza e dunque orienta il suo modo di agire. Le costruzioni grammaticali delle frasi, la sintassi, la sonorità articolata delle parole, l'enfasi posta su alcune espressioni, la mancanza di certi vocabili o l'eccesso di altri, sono il riflesso diretto del mondo con cui tutta una cultura, nel corso della sua storia, è venuta interpretando al suo posto nel mondo il rapporto con la realtà. Abbiamo detto che l'istinto fondamentale dell'uomo è la cultura. Se sostituiamo alla parola cultura la parola linguaggio, il significato della frase non cambia. Cultura e linguaggio sono talmente legati l'uno dall'altro da poter venire usati come sinonimi. Il linguaggio è il cuore di ogni cultura e ne permea una parte. Un buon dizionario, letto con attenzione, può servire da autentico indice analitico di una cultura. Però gli uomini non sono i soli esseri viventi capaci di comunicare tra di loro, anche gli animali lo possono fare. Ogni specie possiede un certo numero di suoni e di atteggiamenti che ciascuno è in grado di utilizzare e di comprendere. Il nitrito del cavallo o il ruggito di un leone hanno lo stesso significato della ruota di un pavone, dello scodinzolare di un cane o del pelo ritto di un gatto. Esprimono e trasmettono, cioè, solo emozioni e bisogni immediati. Paura, ira, desideri sessuali, appetizioni di contatto, minaccia. Gli animali possono scambiarsi informazioni su quello che provano in quel momento, ma non possono raccontarsi cosa è successo ieri o l'anno scorso o cosa sarebbe utile fare domani. Gli esperimenti compiuti con giovani oranghi e scimpanzé, vissuti fin dal momento della nascita in famiglia umana, hanno dimostrato che questi nostri cugini più prossimi riescono al massimo a pronunciare 3 o 4 semplicissime parole e lo fanno con grande sforzo. Invece, le loro capacità intellettuali si sono rivelate inaspettatamente profonde quando è stato loro insegnato a comporre delle intere frasi. Usando una lavagna magnetica su cui potevano attaccare i simboli visivi corrispondenti alle parole. Se le scimmie superiori prendono voti migliori negli scritti che negli orali, ciò significa che non manca loro l'attrezzatura cerebrale minima necessaria per sviluppare una primordiale comunicazione articolata. Quello di cui sono irrimediabilmente prive è lo strumento fisico per farlo. www.redigio.it e la storia continua. Web Radio Clem, una radio per un mondo migliore.